E certamente estimo questo, un grande privilegio stasera essere qui a Louisville, Mississippi. E siamo stati in aspettazione di questo tempo a lungo. E pensavo che sarei venuto a Louisville e sono proprio dall'altra parte, da Louisville, Kentucky, la mia casa. E mi sembra di tornare a casa ancora, essere a Louisville. Ora lassù alcuni la chiamano Louisville. E non so cosa sia qui, penso che noi nel modo migliore, nel modo in cui l'ho sempre chiamata, è Louisville. E sembra che Louisville, ma a casa è Louisville. Quindi facciamo la scelta di quale vogliamo usare. E la cosa principale è che ci siamo riuniti insieme nel nome del Signore Gesù. E siamo riuniti qui per nessun altro scopo se non servire Lui. E che il suo grande nome possa essere ancora più onorato fra noi. Quando la riunione è finita, allora potrebbe, è possibile che, come potrebbe essere ora, sappiamo che lo onoriamo con tutto il nostro cuore. E ora sono venuto qui su invito dei ministri di questi locali qui e questo luogo. E non sono venuto con qualcosa di diverso da loro. È proprio lo stesso Vangelo. E credo Gesù una volta disse che il regno del cielo è come un uomo che prese una rete e andò al mare. E quando la buttò dentro, trasse di ogni genere. Ora ecco cosa otteniamo nella rete del Vangelo. Quando un uomo butta una rete nel mare o nel lago, non sa quasi che cosa prenderà là fuori, perché potrebbe prendere dei gamberi, potrebbe prendere un pesce saprofago, potrebbe prendere dei ragni, un serpente o qualsiasi altra cosa. Ma è compito nostro pescare e non è nostro dovere giudicare. E vengo a prendere la mia rete che il Signore mi ha dato e allacciarla con la rete di questi uomini, poiché noi due reti arriveranno un po' più lontano di quanto farebbe una rete. E quindi ho allacciato la mia rete con voi fratelli qui e tutti voi qui che appartenete a queste chiese qui attorno, e ho allacciato la mia rete con voi per lanciarla qui nel mare e ritirarla e vedere se il Signore ne ha alcuni seduti qui dentro che non sono ancora stati presi. E possa il grande Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo essere così identificato fra noi in queste prossime 5 sere qui, in cui vedremo tutti quelli che non sono stati presi in quest'epoca, possono essere presi nella rete del Vangelo per l'uso del Maestro. Ora, noi, questo non può essere fatto da solo, deve essere fatto con cooperazione e preghiera, e tutti noi insieme, per unirci insieme e unire insieme i nostri cuori e pregare. E ora abbiamo gioito di circa 15 anni di risveglio. E secondo la storia è più lungo di quanto sia mai durato qualsiasi risveglio di mia conoscenza. E di solito un risveglio dura circa 3 anni e poi viene disperso. Ma credendo che questo è uno degli ultimi risvegli che il mondo riceverà. Ed è arrivato nell'ultima epoca, l'epoca di Laodicea, alla fine della dispensazione pentecostale. E credo che la Chiesa ora stia entrando nella sua tipidezza, come ha predetto la Bibbia, e vediamo proprio la cattura dell'ultima parte, quando vediamo avvenire le cose che stanno avvenendo nel mondo negli ultimi pochi giorni. E per esempio il grande terremoto in Alaska. Non c'è mai stato un terremoto simile in tutto il mondo. Avete notato? È avvenuto il Venerdì Santo. Sapete, l'ultima volta in cui il mondo è stato scosso di Venerdì Santo è quando il nostro maestro è morto, morì, e scosse il mondo intero. E ricordate, potrebbe essere il segno del suo ritorno. Disse che ci saranno terremoti in diversi luoghi. Oggi ce n'è stato un altro in California e appaiono proprio ovunque terremoti leggeri. Notiamo persino l'edificio capitale si è spostato dal suo posto, e qua giù a Baton Rouge in Louisiana c'è una piscina, ha buttato fuori tutta l'acqua fin dall'Alaska. E in Svizzera, Svezia, e passando da là, ha nascosto edifici e altro attorno al mondo. E credo cerchi di aprire i nostri occhi per vedere l'ora in cui viviamo. E sono qui in timore devoto, poiché potrebbe essere prima di quanto pensiamo della sua apparizione. E fratello e sorella, persino i giovani, mettiamo tutta la sincerità che possiamo. Questo potrebbe essere l'ultimo risveglio a cui parteciperemo e potremmo non concludere neanche questo fino alla sua venuta. Lo sto aspettando oggi e se egli non sarà qui oggi, lo aspetterò domani, se sarò qui. E ora l'ho aspettato da quando ho sentito il suo ritorno. Ed è stato 33 anni fa quando gli ho dato il mio cuore. Sono stato dietro il pulpito 33 anni, provato e proclamato le sue insondabili ricchezze della sua gloria. e confido che Dio si farà conoscere a tal punto fra noi che ogni credente sarà salvato e tutti i malati saranno guariti e i santi del Signore, i suoi figli credenti, saranno innalzati nello Spirito. Un risveglio non significa ottenere nuovi membri, è risvegliare ciò che abbiamo già, vedete, è risvegliare. Mi sono trovato tempo fa a osservare le onde sul lago Michigan, guardando, stato là fuori, dopo un grande risveglio a Chicago, vedevo le onde come arrivavano, proprio una grande marea, spazzavano proprio avanti e indietro. Pensavo, sapete, mi ricordava del cantico in onda di gioia la mia anima come il rullio delle onde del mare. E quelle onde iniziano da qualche parte, al largo, nel mare o nell'oceano, e quando arrivano creano sempre un punto di forza, poi alla fine colpiscono la riva, e solo per tornare fuori e rientrare di nuovo. Ed ecco come fanno le onde della gloria di Dio, arrivano proprio come dei cavalloni, ancora, ancora, indietro, 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 avanti, le onde della gioia di Dio che spazzano attraverso le nostre anime. E mi chiedevo, a cosa serve? A cosa serve far sciabordare le acque su e giù? La natura ha un modo di prendersi cura di se stessa, proprio come le persone. Ora, quando siete in chiesa con i vostri pastori, quando tenete una lezione di scuola domenicale o qualcosa nella vostra chiesa, forse non c'è eccitazione che viene o niente di insolito, ma non di meno c'è tanto Dio nel vostro cuore quanto ce n'è quando saltate su e giù o acclamate. E pensai, perché lo fanno? Lo stesso motivo per cui Dio ha un risveglio, è lo stesso motivo per cui pone un risveglio sull'oceano, pone un risveglio nel lago. E l'acqua scorre su e giù, porta tutta la spazzatura fuori dall'acqua, la butta sulla riva. E penso sia una buona cosa che abbiamo risvegli e in certo modo allontanare da noi tutte le superstizioni e tutto il mondo fuori, sospinto fuori, buttato sulla riva, così che le acque possano essere libere. Ora stasera è piuttosto la prima volta che sono stato qui e tuttavia non mi sento di essere estraneo fra voi, non lo sono, sono vostro fratello e io certamente la novità di conoscerci proprio l'un l'altro, probabilmente alcuni di voi sono di certo di non averli mai visti e forse non avete mai visto me e c'è sempre quella piccola sensazione che voi proprio è difficile e noi proprio è sempre in quel modo ovunque e sto facendo iniziando il mio ottavo viaggio attorno al mondo e io e lo trovo ovunque, non importa dove siate, ma quando trovate persone cristiane dove c'è lo Spirito Santo, non importa quale nazione, quanto lontano dalla giungla, ovunque sia, fanno la stessa cosa che fate voi quando ricevete lo Spirito Santo, loro fanno proprio la stessa cosa, hanno la stessa libertà che hanno loro, credono allo stesso modo e agiscono allo stesso modo in cui ogni cristiano agisce quando riceve Cristo. Ma là trovate quella costrizione e penso la prima sera è un buon momento per in certo modo conoscersi. E poi, allora, mentre la riunione avanza e prosegue, allora ci conosceremo meglio di ciò che conosciamo ora. Ma più velocemente ne usciamo, e bene staremo meglio. E lo Spirito Santo è timido, molto, molto timido. E dove c'è uno proprio incredulo, uno scettico seduto, lo Spirito Santo non può proprio quasi operare. Ricordate, Gesù portò un uomo proprio fuori dalla città per guarirlo una volta, allontanarlo dall'incredulità, e li venne nella sua stessa città e la Bibbia disse non poté fare molte opere potenti. Non vogliamo pensare a quel modo, ma la Bibbia disse che non poté farlo, vedete, non può fare nulla contro il vostro credo, dovete crederlo. Qualcuno mi ha detto, molte volte ha detto, fratello Brana, non mi importa cosa avverrebbe, non lo credo. Ebbene, non era per quella persona, non è per gli increduli, è solo per i credenti, quelli che credono. Tutto è possibile per coloro che credono. Gli increduli non ottengono nulla e quindi loro proprio non credono nulla e quindi non ottengono nulla. Se hanno solo una fredda teologia è ciò che ottengono, ma coloro che credono in Dio e credono che Gesù Cristo è proprio tanto reale oggi quanto lo è sempre stato, ecco cosa ricevono. Ci sia fatto secondo la tua fede. E allora qui pensavo avrei dato stasera ciò che avremmo provato a fare. Ora, e presumo, essendo questo sponsorizzato da pentecostali, la maggior parte qui dentro siano persone pentecostali. Ed ecco dove ho messo la mia parte. Sebbene non mi sono mai unito alla chiesa pentecostale, in nessuna certa chiesa, non ho alcuna denominazione, certa denominazione e francamente non sono molto a supporto, ci so, possono avere ciò che vogliono, ma tracciate le linee, vedete, a Dio non piace che ci siano delle linee costruite nella sua chiesa. Mi ricordo di un tizio una volta e aveva delle anatre e lui tagliò le loro ali così che non volassero fuori dal recinto, aveva delle anatre da una parte e le anatre dall'altra e l'acqua iniziò a entrare, all'improvviso l'acqua diventò sempre più alta e le anatre si riunirono insieme allora, vedete? Ecco cosa dobbiamo fare, che le acque si alzino e allora le anatre si riuniscono, vedete? Allora, e siamo tutti nella stessa acqua. Quindi si può passare sopra le barriere denominazionali se solo lasceremo che l'acqua diventi abbastanza profonda, come un uomo che ha un campo di frumento e un tizio continuava a dire aveva un campo lo in questo modo e un altro in questo modo e così un tizio voleva sopra ogni mattina guardava il campo di Gran Turco e disse non è questo qui un campo di Gran Turco, è quello là e dopo un Gran Turco diventò più alto e si alzò sopra il recinto, sembrava un unico campo, quindi spero diventi così qui, che saremo un grande campo di Gran Turco di cuore per il Regno di Dio. Ora, il nostro scopo, ora molte volte la gente dice, fratello Branham, il guaritore divino. No, è sbagliato, c'è solo un guaritore ed è Dio. Non c'è medicina che sia un guaritore, nessun dottore è guaritore, non c'è dottore valido che affermi di essere guaritore. Se lo farà, allora lui mi dice qualcosa di sbagliato. Sono stato a colloquio dai Mayo Brothers, dai fratelli Mayo, e hanno detto, non professiamo di guarire i malati, fratello, ma professiamo soltanto di assistere alla natura, c'è un guaritore ed è Dio. Quanto è sensato questo? Potreste avere un braccio rotto, un dottore potrebbe impostarlo, ma non potrebbe guarirlo perché non ha niente per guarire. Dovrebbe costruire il tessuto, un dottore potrebbe togliere un dente, togliere un appendicite. Ma chi guarirà? Vedete, la Bibbia non si sbaglia, la Bibbia è giusta in ogni parola. Io sono il Signore che guarisce ogni tua infermità, ogni, nessun altro, nessun fatto, non hanno ancora trovato niente che costruirebbe del tessuto. Hanno trovato medicine con cui possono avvelenare i germi affinché... perché il tessuto si unisce insieme, ma serve Dio per guarire. Dio è l'unico guaritore che ci sia. Quindi la Bibbia è perfettamente vera. Ed ecco su cosa stiamo, la Bibbia. Deve essere il così dice il Signore. Ora, noi crediamo che Dio può fare cose che non sono scritte nella sua parola, perché Egli è Dio. Egli fa ciò che vuole. Ma, tuttavia, mi piace vedere qualcosa quando si arriva alla linea di una dottrina che viene dalla Bibbia. Perché credo che la Bibbia è la completa rivelazione di Gesù Cristo. La Bibbia ha detto che è così. È la rivelazione di Gesù Cristo. E niente deve essere aggiunto ad essa, o niente tolto da essa. Quindi mi piace rimanere proprio in essa, in ciò che essa dice, ciò che essa promette. Se Egli fa proprio ciò che ha promesso, è tutto quello che voglio vedere comunque. E allora so che vedrò Lui. Ora, in questo, non cerchiamo di dire che rendiamo la guarigione divina una cosa maggiore, perché la guarigione divina è una cosa minore e non potreste mai poggiare una cosa maggiore su una cosa minore. Ma circa l'86%, penso sia stimato, del ministero di Gesù era sulla guarigione divina. Egli, come era solito dire il dottor Bosworth, uno dei miei associati che è appena andato in gloria negli ultimi pochi anni, circa 84 anni d'età, disse la guarigione divina è l'esca sull'amo per il pesce e non si mostra mai l'amo al pesce, gli si mostra l'esca, così lui prende l'esca e prende l'amo. Quindi quello è cos'è? Vogliamo prendere il pesce per la gloria di Dio, portarli fuori dal mondo e portarli nel Regno di Dio. E quindi la guarigione divina, la cosa principale è la guarigione divina dell'anima. Il corpo di Cristo ha bisogno di guarigione più di qualsiasi cosa di cui sappia, il corpo di Cristo. È stato così diviso dalla teologia dell'uomo e dalle differenze denominazionali al punto che è un corpo malato. E io e vi dico, ha bisogno di guarigione, grande guarigione. Così io confido che il Signore farà una grande cosa verso la guarigione della sua parte, del corpo che è qui. E crediamo che c'è una sola Chiesa e non ci uniamo ad essa. Lunedì prossimo saranno 55 anni e la famiglia Branham non mi ha mai chiesto di unirmi alla loro famiglia. Sono nato un Branham. Ecco come lo sono. Ecco come siamo cristiani, siamo nati cristiani. E non vi unite a ciò, ci siete nati dentro. E allora prendete il carattere di Cristo. Ora, troviamo che anche in questo è stato insegnato a molte persone, qui in America specialmente, abbiamo il sistema o il Signore l'ha comandato, quindi va bene, nell'imporre le mani sui malati e pregare per loro. Quello fu l'ultimo incarico per la Chiesa, ciò va molto bene ed è stato eseguito lungo le epoche. Ogni volta che è scaturito un risveglio in ogni epoca, con esso c'era guarigione divina e soprannaturale di Dio. Ed ora scopriamo in quest'epoca e nel dimostrare e ciò che cerco di ottenere è questo. C'è stato così tanto in questo giorno di persone che predicano la guarigione divina, hanno messo così tanta gloria personale in ciò che ha dato un brutto aspetto davanti al pubblico. È stato: oh, benedetto Signore, fratello tale dei tali, mi ha imposto le mani, lodo Signore, sono stato guarito. Ora, se solo potessi omettere quello, se qualcuno potesse dire il Signore Gesù mi ha sanato, quanto sarebbe meglio, vedete? Quindi, con il piccolo ministero che il Signore mi ha dato, cerco di portare Lui nella vostra presenza, affinché possiamo porre le mani su di Lui, il vostro sacrificio, e siate guariti. Non è tanto l'imporre le mani, qualcosa tutti noi facciamo, preghiamo, imponiamo le mani sui malati, non guariamo le persone, sono già guariti. Ogni persona è già guarita. Quanti lo credono? Ora vediamo come è stato insegnato alla nostra congregazione. Ci sono 2/3 di loro che lo credono in ogni modo. Ora che egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati guariti. Ogni attributo per cui egli è morto al Calvario è nostro da quel tempo in poi. Ogni cosa per cui egli è morto. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato posto su di lui, per le sue lividure siamo stati guariti. Siamo stati guariti, è tempo passato. Ogni peccatore è salvato. Dal giorno in cui Gesù morì sulla croce, egli perdonò ogni peccato dell'uomo. Ora, Dio è un grande essere. Nel principio, Dio, vedete, non era neanche Dio all'inizio. Dio è un oggetto di adorazione. Ed egli fu chiamato, non c'era nulla da adorare. Egli era Elohim che esisteva da solo. E non c'era niente che lo adorasse. Quando creò gli angeli, allora ci fu qualcosa che lo adorava. Ma in questo grande Dio, Elohim, c'era un attributo. Là dentro c'erano attributi di essere Dio, attributi di essere padre, attributi di essere figlio, attributi di essere salvatore, attributi di essere guaritore. Tutti questi attributi erano in Dio. E se mai avete avuto vita eterna, eravate negli attributi di Dio perché avete vita eterna. Gesù venne come Redentore e redimere significa riportare a dove è iniziato. È giusto. Eravate nei pensieri di Dio. Egli potrebbe aver riprodotto questo con quello e qua giù, come un uomo che fa campane per la chiesa e ci mette così tanto rame, così tanto ferro e lo porta ad avere proprio il giusto tono. Il fabbro sa come introdurlo e se non lo fa, non ottiene la cosa giusta e Dio sa proprio esattamente a cosa appartieni, a quale epoca appartieni e quindi se hai vita eterna. La parola eterna è qualcosa che non è mai iniziata e mai potrà finire. Quindi, chiunque tu sia, vedi, lo eri, lo sei sempre stato. Eri l'attributo di Dio che viene mostrato. Una parola. Nel principio c'era la parola e la parola è un pensiero reso manifesto. Lo pensate e poi lo dite, come se dicessi la luce. Dovrei pensare luce prima di dire luce. Microfono, deve dire pensare microfono per dire microfono. E noi siamo la dimostrazione degli attributi di Dio. E trovo 2 classi di persone che, mentre si prosegue, alcuni sono fondamentalisti, gli altri sono pentecostali. Ora, i pentecostali hanno qualcosa, ma non sanno chi sono. E i fondamentalisti sanno qualcosa, ma non hanno niente al seguito. Quindi ora è proprio come un uomo che ha denaro in banca e non sa scrivere un assegno e l'altro può scrivere un assegno e non ha denaro in banca. Se solo potete riunirli insieme sarebbe una grande cosa. Ma ora, davanti a questo, il modo in cui cerchiamo di portare avanti la riunione è che voi come individui, per il vostro bisogno in Cristo, salvezza, guarigione divina o qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, è per fede. Sapere che siete nella presenza di Cristo e per fede allungate la mano e la prendete, perché è l'unico modo in cui lo otterrete. E siamo salvati per fede, siamo guariti per fede, vedete, non è niente che Dio deve scendere e fare di nuovo, Lui l'ha già fatto. Quindi vedete, l'intera cosa è Dio che diventa tangibile, poiché nel grande giorno che verrà, quando Cristo siede sul trono di Davide e regnerà nel millennio, è Dio tangibile sulla terra. Egli ora in voi siete i suoi attributi. Se avete vita eterna, la vostra vita lo è sempre stata. Ed eravate nei pensieri di Dio, il colore dei capelli, qualsiasi cosa siate, eravate nel pensiero di Dio e vi siete solo materializzati. Ed ecco cos'era Dio quando si materializzò in Cristo. Dio mostrato, manifestato in carne, in Cristo. Egli divenne materiale, Dio che possiamo toccare. Prima Timoteo 3,16, senza controversia, grande il mistero della pietà, poiché Dio fu manifestato in carne. Vedete? Vedete, era Dio che veniva manifestato, si preparava. Ora eccoci, in questa forma. Siamo ancora nel negativo, come scattare la fotografia di qualcosa, scattarla e Dio dice, io lui avrà i capelli scuri, gli occhi azzurri, così via, e sarà questo, quello o l'altro. La fotografia viene scattata all'età di circa 20 anni, 22, poi arriva la morte, iniziate a morire. Non importa quanto mangiate, quanto sia buono il cibo che vedete nel vostro corpo per formare cellule sanguigne, state morendo, non c'è uno scienziato al mondo che possa spiegarlo. Versate acqua in una brocca, in un bicchiere, si riempie a metà, poi continuate a versare e l'acqua scende. Che ne è di quello? Il cibo che mangiate forma cellule sanguigne, le cellule sanguigne costituiscono il vostro corpo, ogni volta che mangiate rinnovate la vostra vita. Quando avevate un anno e avanti finché siete arrivati a circa 22, e poi ora mangiate lo stesso cibo. Io mangio lo stesso cibo che mangiavo a 16 anni. A 16 anni, ogni volta che mangiavo, costruivo grandi muscoli forti e diventai pienamente maturo. Poi, dopo aver maturato pienamente, mangio lo stesso cibo e meglio e di più, e divento più vecchio e più debole sempre. Ma ogni volta che rinnovo la mia vita, allora non dovrei morire, vedete? Ma Dio ha fatto un appuntamento e l'uomo deve morire e affrontare il giudizio. E arriverete a quell'appuntamento, amici, ricordatelo proprio. E mentre siamo qui stasera vogliamo ricordare quelle cose, che dobbiamo arrivare a quell'appuntamento. Ci potrebbero essere molti che si alzeranno e si allontaneranno, ma quello è uno certo, ognuno lo affronterà. Ed ora in ciò è un appuntamento che Dio ha preso con l'uomo. Questo corpo deve farlo perché è ancora negativo, è soggetto alla morte. Così egli porta lo spirito eterno, il suo attributo mostrato in quel corpo. Allora, come ogni fotografia nella sua forma negativa, entra nella camera oscura. E là viene sviluppata, diventa una fotografia perfetta. E noi entriamo nella camera oscura. Ma dopo che il negativo ha dato la fotografia perfetta ad immagine di Cristo, entriamo nella tomba oscura, nella camera oscura dello sviluppo. Serve la morte per svilupparla, proprio come serve la morte a voi stessi per sviluppare la fotografia dell'immagine di Cristo, la vita di Cristo in voi. Dovete buttare fuori voi stessi così che Cristo possa entrare. Dovete morire a voi stessi. Quindi il vostro essere fisico, morendo, viene formato e modellato a sua immagine, ma c'è ancora quell'attributo che non può essere distrutto. Non può essere mai distrutto. È Dio al principio, è Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. E sono tutti attributi di Dio. Vita eterna per i figli degli uomini. Ora, preghiamo. Caro Padre Celeste, stasera preghiamo che Tu ci benedica e ottenga gloria dalla nostra riunione. Consacriamo questo edificio e il terreno, ci poniamo su di esso e lo diamo a Te come offerta, Signore, per onore del Tuo nome. Concedilo, Signore, benedici ogni cosa che facciamo possa essere per onorare Gesù Cristo e renderlo una realtà vivente tra le persone. E quando saranno conclusi i servizi e ci allontaneremo da queste riunioni, andremo nelle nostre case, possiamo dire come coloro che 1900 anni fa, questa Pasqua passata, quando venivano da Emmaus, quando gli apparve fra loro e fece la stessa cosa che fece prima della sua crocifissione. Egli era Signore risorto, perché Egli si faceva conoscere ancora nelle stesse cose che fece prima della sua crocifissione. I loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Dio, possiamo noi dire stasera, dopo 1900 anni, quando saremo sulla strada di casa stasera, possiamo dire, non ardevano i nostri cuori in noi mentre ci parlava lungo il cammino. Possa Egli identificare se stesso fra noi, Signore, come il Signore risorto, proprio pronto a tornare per la sua Chiesa. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ogni sera, per poter tenere le cose in ordine, veniamo perché si preghi per noi, il fratello Borders o un mio figlio, Billy Paul, uno di loro, sarà qui ogni sera circa un'ora prima che inizi i servizi. E portano dei piccoli biglietti che hanno sopra dei numeri, e questo ragazzo prenderà questi biglietti e li mescolerà proprio qui davanti a voi, vedete? Quindi quello, e poi vi danno un biglietto, qualsiasi vogliate. Quando scendo la sera, ogni sera, quello dà una possibilità a tutti i nuovi arrivati ogni giorno di ottenere un biglietto di preghiera. e poi ogni sera non molti verranno sul palco una volta, ma ne farò salire un certo numero per pregare per loro. Potrebbe venire a iniziare da uno, da là, sono quattro, e mostra che il ragazzo che distribuisce i biglietti non può garantirvi nulla o vendervi un biglietto. Quello mostra che entrerete nella fila di preghiera. Avete la stessa possibilità perché i biglietti sono mescolati davanti al pubblico. E un'altra cosa è che potrei iniziare da qualsiasi punto, potrei iniziare da 50 per tornare indietro da 30, andare avanti, o poi a volte quando conto quanti sono in questa fila e li divido per questa fila e così via, in questo modo per prendere il numero, e a volte prendo un ragazzino e stimo la sua età, un uomo, una donna o qualcosa del genere, sapete? È proprio qualcosa che mi viene in mente, quindi non c'è nessuno che sappia dove inizia la fila di preghiera, e quello dà una possibilità a ogni persona. E allora alla fine tutti insieme preghiamo per ogni persona che possiede un biglietto, e così noi tenete il vostro biglietto. Ora molte volte nelle riunioni quelle persone non arrivano neanche al palco. Se qui c'è qualcuno che è mai stato nelle riunioni prima, ce ne sono 10 guariti là fuori quando uno è guarito sul palco. Serve fede, non importa dove sia, dovete arrivare a quella fede. Ecco tutto. E la fede non è solo un mito, è proprio qualcosa che immaginate, è qualcosa che sapete. È così. Ed ora vi chiederò, ora mentre voltiamo per una lettura della scrittura stasera, leggerò dal libro di Ebrei stasera. E ora, mentre ci alziamo per leggere la parola, ci alziamo quando giuriamo fedeltà alla bandiera e ci alziamo in onore di tutti i nostri emblemi nazionali e così via. Allora alziamoci mentre leggiamo la parola di Dio. Volete? Ebrei 13 capitolo dal versetto 1 a 8. L'amor fraterno dimori fra voi. Non dimenticate ospitalità, perciò che per essa alcuni albergarono già degli angeli inconsciamente. Ricordatevi dei prigioni come essendo loro compagni di catene e di quelli che sono afflitti come essendo ancora voi stessi nel corpo. Il matrimonio e il letto immacolato sia onorevole fra tutti, ma il Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Siano in comunicazioni vostre senza avarizia, essendo contenti delle cose presenti. Perciò che Egli stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Talché possiamo dire in confidenza, il Signore è il mio aiuto. Io non temerò ciò che mi può fare l'uomo. Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziata la parola di Dio, la cui fede imitate considerando la fine della loro condotta. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Chiniamo i capi. Signore Gesù, rendilo una realtà per noi stasera. Non solo leggere una parola, ma possa la parola diventare carne fra noi, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Mentre parliamo solo per pochi momenti, e ogni sera cercheremo di uscire per le 9:30, se possibile. Voglio ringraziare ancora i miei sponsor e le persone che ci hanno lasciato avere l'edificio qui, i terreni, il centro fieristico, cosa mai sia. Siamo molto grati. Ora siete proprio un bel gruppo a cui parlare. Potrei parlare proprio a lungo, ma non voglio stancarvi. Ogni sera, circa 30 minuti, stasera sarà un po' più lungo perché è la prima sera. Voglio parlare sull'argomento di Cristo identificato in tutte le epoche, perché la Bibbia dice egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E l'identità di Cristo in tutte le epoche. Ora, avete notato qui le scritture che dicono che quelli che hanno governo su di voi, considerate le loro conversazioni, che Gesù Cristo, lo scopo della loro condotta è Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Così tante persone hanno diverse opinioni di Cristo. Mentre viaggio in diverse parti del paese, attorno al mondo, trovo che molte persone hanno diverse opinioni e sareste sorpresi di sapere quali sono alcune delle loro opinioni. Alcune pensano che egli sia un meraviglioso insegnante. Ebbene, egli lo era, cioè è proprio esatto. E molto pensano che fosse un grande filosofo e la qualcosa lui era. E egli lo era di certo, e poi alcuni pensano che lui fosse un buon uomo, egli lo era. Ma vedete, egli era più di quello. Egli era tutto quello e più. Alcuni pensano che fosse un profeta. Egli era un profeta, ma era più che un profeta. Egli era ciò che erano i profeti e in più, vedete. Quindi, come lo sapremo ora? Se egli insegnasse i suoi insegnamenti, egli era un insegnante ed era un grande filosofo, ma l'unico modo in cui mai lo sapremo oggi, se vogliamo identificarlo oggi, e credo che egli è risorto dai morti, lo credo con tutto il mio cuore. E credo che egli qui ha promesso che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E sono con voi sempre e non vi lascerò né vi abbandonerò. Ora, queste parole sono vere o non sono vere? E se non sono vere, allora cosa facciamo qui stasera? Siamo gente miserabile, siamo gente che ebbene, siamo seduti. Tutto il mondo cristiano è seduto se egli non è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se egli non è vivente stasera e con noi, come ha promesso, ecco, io sono sempre con voi fino alla consumazione o alla fine del mondo. Sono con voi sempre. Ora, se non è la verità, allora c'è qualcosa di sbagliato e siamo trovati falsi testimoni. Non solo ci rendiamo miserabili sotto false pretese, ma seduciamo altri. Siamo trovati seduttori di qualcosa di cui parliamo che non esiste. Se egli è solo un mito o è solo una storia, a cosa serve un Cristo storico? Se non è lo stesso oggi, a cosa serve un Dio di Mosè se egli non è lo stesso Dio oggi? A cosa serve prendere il vostro canarino e cibarlo con buone vitamine e per fargli avere delle belle piume, buone ali forti e poi tenerlo in gabbia? Non gli serve a niente. E parliamo di quanto Dio fosse grande e poi non diciamo che è lo stesso oggi, allora c'è qualcosa di sbagliato, siamo ingabbiati da qualche parte. E quello è un falso concetto di ciò che è Dio. La Bibbia dice chiaramente egli è lo stesso, e quello significa che è lo stesso, è proprio com'era, non è cambiato per nulla, ed è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ed ora, oggi abbiamo, in questo giorno e tempo, proprio come fecero nel suo giorno e in ogni giorno, abbiamo i nostri pensieri su ciò, ma certamente se c'è qualche altro modo al mondo in cui possiamo sapere veramente, dovremmo sapere ciò che egli era. E poi scoprire ciò che egli era in altre epoche. Ricordate, la Bibbia dice egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi dovremo trovare ciò che egli è da altre epoche per sapere ciò che egli era nell'epoca in cui camminò sulla terra, l'epoca prima che camminasse sulla terra e l'epoca dopo che venne sulla terra e lasciò la terra. Dovremo trovare ciò che egli era per sapere cosa egli è oggi, sempre, perché egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, ma altrimenti dovremmo tornare indietro e cercare per vedere cosa egli fosse. Ora scopriamo in San Giovanni, il primo capitolo, iniziando dal primo versetto, è detto: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio. Ora, sono attributi le sue parole, ora sono pensieri, non sono espressi, vedete? Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed ha dimorato fra noi. Nel principio era la parola. Ebbene, se egli era la parola al principio, egli è la parola oggi, perché egli è sempre la parola. Ora, Dio deve giudicare il mondo tramite qualcosa. E la gente dice, bene, ora, come se chiedessi al cattolico qui stasera, tramite cosa pensi che Dio giudicherà il mondo? Il cattolico direbbe, tramite la Chiesa Cattolica. Bene, ora, quale Chiesa Cattolica? Ora hanno la Romana, la Greca Ortodossa, e molte di loro, quale Chiesa Cattolica sarebbe? E il Luterano dice, tramite noi, allora voi Battisti siete fuori. E se dicessimo tramite il Battista, allora voi Pentecostali siete fuori. Quindi ci sarebbe una tale confusione, nessuno saprebbe cosa fare. Quindi egli non promise mai di giudicare il mondo tramite la Chiesa. Egli promise di giudicare il mondo tramite Cristo, e Cristo è la parola, e la Bibbia è ciò che giudicherà il mondo, poiché è Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, se egli era al principio, egli stabilì la sua parola a tal punto per ogni generazione, ogni volta che egli faceva avanzare quest'epoca. Egli è onnipresente, onnisciente, onnipotente e infinito. Se non lo è, non è Dio. Essendo infinito, egli è eterno. E poi in quello, essendo onnipresente, essendo onnisciente, conoscendo ogni cosa, lo rende onnipresente. Egli è lo stesso ieri, oggi e eterno. Quindi perciò egli può predire la fine dal principio. E in ogni epoca egli ha stabilito la sua parola. O in ogni epoca. E poi, di solito, l'uomo la contorce a tal punto e il mondo arriva a una tale condizione che egli deve mandare un uomo unto. È stato lo stesso in ogni epoca. Egli identifica se stesso sulla terra, nell'uomo. Dio non fa nulla senza l'uomo. La Bibbia ha detto così. Lo vedete? Sapete? Egli prende sempre l'uomo, perché doveva usare l'uomo e lasciare l'uomo porlo sul libro arbitrio morale, sapendo che sarebbe caduto per poter mostrare i suoi attributi come salvatore, perché non c'era niente di perduto. E quindi egli scelse l'uomo. Egli poteva scegliere le stelle, poteva scegliere gli alberi, ma scelse l'uomo. E una volta si trovò a osservare il raccolto Gesù e gli disse: il raccolto è maturo, i lavoratori sono pochi. Pregate il Signore del raccolto che mandi degli operai nel suo raccolto. Ed egli era il Signore del raccolto. Vedete? Non avete perché non chiedete, non chiedete perché non credete. Chiedete in abbondanza affinché le vostre gioie siano complete. Vedete? Egli dipende dal vostro chiedere e credere che riceverete ciò che avete richiesto. Ora, allora, al principio, troviamo che egli stabilì la sua parola. Troviamo nel giorno di Mosè e via di seguito che egli identifica se stesso ogni volta tramite i suoi profeti. La Bibbia dice che egli non fa nulla senza prima rivelarlo ai suoi profeti. E ricordate, Dio è un Dio immutabile. Egli non cambia mai. Egli rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora troviamo in ogni epoca che l'uomo entra nel programma di Dio. Loro prendono la loro propria decisione, sembra buona, davvero valida, e a volte è così simile che potrebbe cambiare una parola, ma quell'unica parola significa la differenza tra la morte e la vita. Fu una parola che diede inizio all'intera cosa, quando Eva non credette ad una fase della parola di Dio. Ricordate, lei non, Satana in un certo modo non buttò via l'intera cosa e disse: oh, certamente questo sarà in questo modo, quello in quel modo, Dio così così, ma certamente egli non farà questo, ma egli disse che l'avrebbe fatto. E quando disse che l'avrebbe fatto, ciò lo rende tale. Vedete, dovete credere ad ogni fase di essa, vedete, non importa ciò che dice, credetela comunque. Se non potete spiegarla, credetela comunque. Non potete spiegare Dio, nessuno può. Dio è conosciuto per fede, non tramite scienza. Credete a Dio per fede, perché egli ha detto così. E ciò lo conclude, finché egli dice che è così, quello conclude il caso. Egli ha detto così, non fa alcuna differenza quanto la scienza dice che non è così. Lui non poteva spiegare come l'acqua fosse nel cielo, perché la scienza disse che là non c'era acqua alcuna. Ma se Dio ha detto così, egli è capace di mettere l'acqua lassù. Quindi è ciò che lo conclude, vedete. Lui solamente credete a Dio. Sempre l'uomo che è unto con la parola crede a ciò che Dio dice, senza riguardo a poterlo dimostrare o meno, e glielo credo comunque. Dio compie la dimostrazione, ascoltate. Oggi siamo sempre come l'uomo, loda sempre Dio per ciò che ha fatto, aspetta sempre ciò che farà e ignora ciò che sta facendo. È sempre stata quella stessa cosa. E tutti hanno la propria interpretazione personale. Dio è suo stesso interprete. Dio non ha bisogno di alcuno interprete. La Bibbia ha detto che è senza interpretazione, non serve l'uomo. Dio stesso interpreta la Bibbia. Dio disse sia la luce, e la luce fu. Quello lo concluse. Dio disse una vergine concepirà, e lo fece. Quello lo concluse. Quando Dio dice qualcosa e la rivendica, quella è la sua interpretazione di ciò. Egli disse che avrebbe riversato il suo spirito negli ultimi giorni, e lo fece. Non c'è interpretazione di ciò, è già interpretato. Potrebbero sorgere increduli, potrebbero alzarsi scettici o qualsiasi cosa potrebbero fare, ma Dio l'ha fatto comunque, perché disse che l'avrebbe fatto. Non gli serve che qualcuno lo interpreti per lui, gli compie la sua propria interpretazione. Ha fatto la promessa, la gente la crede ed egli la interpreta per loro. Egli è il Signore che guarisce ogni nostra malattia. Non so dirvi come lo compie, ma lo compie. Disse che l'avrebbe fatto e l'ha fatto. Quindi dipende dalla nostra fede. Dio non potrebbe farlo senza fede, ne può farlo qui in qualche tempo senza fede. Egli è la parola identificata per quell'epoca. Ora, il problema con le persone oggi, le troviamo a vivere nel bagliore di un'altra epoca. Proprio come Gesù le trovò quando lui venne. Egli trovò che vivevano nel bagliore della legge e ignoravano ciò che stava avvenendo nella sua epoca. Sapete qual è il problema oggi? Qual era il problema con il luterano? Ebbene, perché vivono nel bagliore dell'epoca luterana quando John Wesley trovò il segreto della santificazione? Non potevano farlo perché vivevano nel bagliore dell'epoca di Lutero. Cosa avvenne ai pentecostali? Ebbene, Wesley era così organizzato al punto che viveva nel bagliore di un'altra epoca. Era nell'epoca di Wesley, quando il battesimo dello Spirito Santo scese sui pentecostali. Vedete, vivevano in ciò che Wesley aveva detto, la santificazione. Per loro era difficile credere al battesimo dello Spirito Santo, alla restaurazione dei doni. Vivevano nel bagliore di un'altra epoca. Ed ecco come fecero quando Gesù venne e dissero: abbiamo Mosè, noi abbiamo Mosè. Lui disse: se avesse conosciuto Mosè, conoscereste me. Mosè scrisse di me. Investigate le scritture, perché in esse pensate di avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Quella era la scrittura di ciò che doveva avvenire. Dio identificava, interpretava la sua scrittura per quell'epoca. Ed era sempre Cristo. È Cristo in ogni epoca. Egli è lo stesso ieri, oggi ed eterno. È sempre stato Cristo. Ora scopriamo che i nostri fratelli pentecostali vivono nel bagliore di un'epoca pentecostale. E lo mancano ancora. Cercano di interpretare un'epoca pentecostale quando siamo ben oltre quello. Viviamo nel tempo del rapimento, per l'arrivo, il tempo della fine. Ma ecco come agisce l'uomo. È proprio in quel modo. È stata stabilita una determinata parte per ogni epoca, la Bibbia è stabilita in quel modo ed è così che dobbiamo averla, ecco come deve essere. Il Dio immutabile, con il carattere immutabile e le sue caratteristiche rimangono proprio le stesse, egli non può cambiare le sue caratteristiche, non può farlo. Ogni cosa che si riconosce dalle sue caratteristiche, non so se qui avete lo zigolo giallo o meno, la ghiandaia, la chiamiamo la famiglia, è una ghiandaia, hanno entrambe la stessa dimensione. Osservate una ghiandaia che vola, se è a distanza formerà come una B quando vola, ma un zigolo giallo sale su e giù mentre vola, vedete, sono le caratteristiche dello zigolo giallo, potete dirlo dal suo agire. Osservate un uomo che usa la mano destra o la sinistra, oggi abbiamo delle donne che vogliono essere un uomo, si vestono come loro, ma sono comunque, osservate come camminano, come fanno, le loro caratteristiche mostrano che sono donne, tuttavia è proprio lo stesso, perché è proprio in quel modo, e ci arriveremo più tardi, ma ad ogni modo proprio ora siamo su qualcos'altro. Ricordate, siete identificati dalle caratteristiche, e Dio ha identificato dalle sue grandi caratteristiche, perché Egli non può cambiare. Disse in Malachia 3:6, io sono Dio e non muto, vedete? Egli assolutamente non cambia, le sue caratteristiche sono le stesse. Ogni volta che è apparso sulla terra alla fine di un'epoca, egli ha sempre mandato un uomo e l'ha unto con lo Spirito Santo, Cristo. Lo Spirito Santo è Cristo, l'unto, il Logos. Ed esso è uscito ed è venuto per identificare le parole di quell'epoca. La parola del Signore viene ai profeti. La Bibbia dice così e identifica quell'epoca. Vedete, egli non fa nulla senza l'uomo e ora egli non può farlo in un gruppo, non si può fare. È proprio, non è mai stato fatto, egli non ha mai usato un gruppo, mai fatto. Egli usa una singola persona. Non siete, Israele fu salvato come nazione, ma voi sarete salvati come individui. Ed egli si occupa di una persona. Egli non aveva neanche un Mosè ed Elia allo stesso tempo, egli non poteva avere Elia e Eliseo allo stesso tempo, non poteva avere Giovanni e Gesù allo stesso tempo. Egli ne ha sempre uno perché porta quella persona nella sua divina volontà. Se iniziamo stasera e prendessi un uomo qui che sceglierei, fossimo d'accordo sulla dottrina proprio perfettamente, iniziamo un piccolo gruppo e in un anno da oggi avremo là dentro tanti ricchi che sarebbe una vergogna, proprio vengono come parassiti, non potete tenerli fuori. Quindi perciò non è mai stato un sistema di Dio. Dio non può cambiare, egli si occupa allo stesso modo, un individuo. L'ha fatto lungo le epoche, l'ha sempre fatto, e le sue caratteristiche sono identificate per quell'epoca. Ora non dimenticatelo, le sue caratteristiche sono identificate in quell'epoca. Guardate nei giorni di Giuseppe, il profeta, come Gesù era perfettamente identificato in Giuseppe. Egli nacque, amato da suo padre, odiato dai suoi fratelli, senza motivo. Amava i suoi fratelli, ma erano come dei farisei irrigiditi e non avevano niente a che fare con lui, lo odiavano perché vedeva visioni e così via. Ma le stesse caratteristiche in lui mostrarono che era Cristo. Giuseppe era un profeta e gli prediceva le cose, avvenne proprio esattamente come era avvenuto, il modo in cui lo diceva, come avveniva e interpretava, era come avveniva, interpretava sogni e non diede mai un'interpretazione sfrenata di ciò. Ogni volta che diceva che era in quel modo, era proprio il modo in cui era. Lui era nato profeta per quell'epoca. Esattamente giusto. Ora troviamo che Dio mostrò le sue caratteristiche in Giuseppe. Ognuno dei profeti mostrava le caratteristiche di Dio perché prendevano la parola per quell'epoca e la identificavano. Dio interpretava la sua parola di quell'epoca tramite l'uomo. Ora nessuno può trovare una falla in questo. È la scrittura. Ebbene, se è sempre stato in quel modo, non dovrà essere lo stesso oggi, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Dio interpretava la sua stessa parola. E gli disse, questa cosa verrà in una certa epoca e questa cosa verrà. E gli scende e lo compie. Ora non gli serve che sia interpretato perché lo fa da solo. Non gli serve nessuno che lo interpreti per lui. Egli è Elohim. Esiste da se stesso, onnisufficiente, non gli serve aiuto da nessuno. Vedete, egli è Dio ed egli fa ciò che vuole. E c'è una cosa in cui siamo certi che egli non può fare, non può andare contro la sua parola e rimanere Dio. Egli deve mantenere la sua parola perché la parola è Dio. Essa è Dio identificato tramite la sua parola promessa dell'epoca e in una certa giorno di ora cosa ai giorni di Mosè egli fu identificato. Egli fu identificato perché fu identificato dalla sua parola. Egli disse ad Abramo, la tua progenie si radunerà in una terra straniera per 400 anni. Li porterò fuori con una mano potente. Ora, quando avvenne questo grandissimo segno come una grande palla di fuoco in un pruno ardente, Mosè era un chimico, era stato ammaestrato di tutta la sapienza degli egiziani. E se Mosè fosse andato col suo punto di vista istruttivo e avesse detto, guarda quell'albero strano, è in fiamme, sta bruciando, le foglie scoppiettano e non viene distrutto niente, viene consumato. Ora, quando avrà finito di bruciare, raccoglierò delle foglie e scenderò al laboratorio e troverò che tipo di sostanza chimica gli è stata spruzzata. Non gli avremmo mai parlato. Ma quando si tolse i calzari, si avvicinò umilmente. Ecco come troviamo Dio. Quando togliamo il nostro orgoglio e lo deponiamo e ci avviciniamo nella presenza. Ascoltate quella voce che identifica io sono colui che sono. Io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ricordo la mia promessa e vedo che la condizione è giusta. Sono sceso e parlerò e manderò te e tu sarai la mia voce. Oh, mai. Ecco come lo compie. Che cosa fece egli identificando se stesso nelle sue caratteristiche, nel soprannaturale? Il soprannaturale a volte è così fenomenale, si allontana di molto dalle persone, la gente diventa brava gente, gente per bene, ma a volte comprende male. Ed ecco cosa, era la stessa cosa con Giuseppe. Non poteva comprendere, era un figlio di Davide, ma non poteva comprendere come Maria potesse concepire. Ora senza dubbio con quei grandi bei occhi marroni lo guardò in volto e disse, caro, so che siamo promessi sposi, ho una cosa da dirti, ho ricevuto una visita da Gabriele e sono concepirò per lo Spirito Santo, mi ha detto, e questa creatura che nascerà non sarà tuo figlio, sarà il figlio di Dio. E ora Giuseppe voleva crederlo, ma lui non poteva proprio quasi crederlo, era troppo difficile da credere per lui, ma sapete, era insolito. Le donne non concepivano in modo virginale, quindi era insolito. E sono le cose insolite quelle che fa Dio, fanno inciampare le persone, illumina, apre gli occhi di alcuni e cieca gli altri allo stesso tempo. È sempre stato fatto, e le cose insolite, le vie insolite. Se Giuseppe avesse solo guardato la scrittura per scoprire cosa doveva avvenire in quel giorno, ora, allora non c'erano profeti, non avevano avuto un profeta per 400 anni. Malachia fu l'ultimo dei loro profeti, i profeti sono molto insoliti, quindi non avevano profeti quei giorni. Così Dio agì per una via secondaria e gli diede un sogno. Gli parlò, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere Maria tua moglie, perché ciò che è in lei concepito è dallo Spirito Santo. Vedete, Dio identifica se stesso. Egli lo fa sempre nella linea del soprannaturale. Ora, questi, Giuseppe, Mosè, se solo avessi abbastanza tempo potremmo proprio continuare con ciò, ma comprendete ciò che intendo, che Dio in ogni epoca ha sempre mandato un individuo, una persona. Quindi perché ci teniamo ad un gruppo? Quando sono del tutto errati. La Bibbia ha detto così. Apocalisse 17, sarà tutto riunito in un grande gruppo, ma da là verranno individui che sono a posto con Dio. Non il gruppo giusto, il giusto individuo, l'individuo nel gruppo. Ora troviamo, allora discutiamo e proseguiamo in merito a noi apparteniamo a questo, apparteniamo a quello. Quello non significa nulla per Dio. Sei tu come individuo davanti a Dio. Se dovevi restare in piedi da solo, siete voi che dovete portare la testimonianza. Ognuno di voi deve farlo. Risponderete a Dio per la rivelazione. Ora, se parlassi qui a una persona che effettivamente non può riceverlo, non c'è niente in lui da ricevere. La Bibbia ha detto, colei che vive nel piacere è morta mentre è vivente. Perché non lo erano quei farisei? Guardate Gesù, tutto ciò che conoscevano, egli era la parola di Dio manifestata, lo crediamo. La Bibbia ha detto che lo era. Ebbene, osservate quando compì il suo segno messianico. I farisei avevano una piccola luce, erano brava gente, vivevano una buona vita cristiana e una buona vita religiosa, c'era una piccola luce in loro, avevano organizzato un sacerdozio, avevano una piccola luce, ma in fondo al loro cuore non avevano alcuna rappresentazione eterna in gloria. Quindi, quando videro compiere il soprannaturale, e dissero, oh, quest'uomo è Belzebù, un diavolo. E cosa avvenne? Ciò spense quella piccola luce che avevano. Ma c'era una piccola donna di cattiva fama, una prostituta, giù nel suo cuore ebbe una rappresentazione di uno dei pensieri di Dio. Era là, appesantita dal peccato, ma quando lo vede avvenire, disse, Signore, io credo che tu sei profeta, so che quando il Messia verrà, egli ci dirà queste cose. Che cosa fece? Nettò la sua vita. Egli era il suo Redentore, perché poteva rialzarla da dove era venuta. Ma questo fariseo, pensateci, religioso quanto possibile, e Gesù disse, siete dal Padre vostro il diavolo e fate le sue opere. Uomini religiosi appartenevano a buoni ordini elevati, e Gesù li chiamò serpenti nell'erba e diavoli. Rigettarono la luce dell'ora. Esattamente ciò che avvenne. Gesù nella sua epoca, cos'era lui? Proprio come i profeti della loro epoca, ognuno di loro era la parola di Dio che veniva interpretata per quell'epoca. Mosè era la parola di Dio interpretata. Dio disse, ti manderò laggiù e li libererò. Sto inviando te con la mia parola, farò grandi segni e prodigi, e glielo fece. Maria, lei era la parola di Dio interpretata, una vergine concepirà. Quella era la parola di Dio interpretata. Ora ecco venire Gesù sulla scena, il Dio dei profeti. Ed erano qui così organizzati, di incriminati e una tale condizione che non potevano neanche, non lo riconobbero neanche. Egli non venne secondo come pensavano sarebbe dovuto venire. Pensavano che Dio potesse tirare una levetta qui e abbassare i cordoni del cielo e ne sarebbe uscito e avrebbe detto, Caiafa, sono un sacerdote di Dio, sono arrivato. Ma egli aveva un bambino nato in una mangiatoia, giù in una piccola grotta alla stalla di Betlemme. Laggiù, con la paglia e il letame nel fienile, un fanciullo avvolto in stracci e sdraiato in una mangiatoia. Non aveva istruzione. E osservate come corressero la parola, come egli era la parola, egli è la parola, egli rimane sempre lo stesso, ieri, oggi e eterno. Giusto. Ora, non faccio alcuna, non metto da parte nessuno per alcuno o qualche cosa, non è il mio scopo fare questo. Se fosse nel mio cuore, farei il giro attorno a questo altare prima di metterei a posto. Ma guardate, per voi che guardate Maria come intercessore, guardate Maria, che non fosse una donna vergine, certamente, ma lei fu solo un'incubatrice che Dio usò per portare Cristo sulla terra. La casa che Dio distese la sua tenda dall'essere Geova, nell'essere uomo, era Emanuele, Dio che dimora fra noi, accampato con noi. Dio toccato nella carne. Dio dimorava in una tenda che chiamata uomo. Quello era il figlio di Dio. Guardate Maria. Qui c'è un ragazzo di 12 anni, mai un giorno a scuola, per quanto ne sappiamo. Eccolo qui nel Tempio a dibattere con i sacerdoti. E osservate, ecco venire suo padre e sua madre tra giorno e notte, lo mancarono e lo trovarono nel Tempio. Dissero, figlio, abbiamo cercato... Maria, ascoltate Maria dire, noi, tuo padre e Dio abbiamo cercato giorno e notte in lacrime. Guardate là, rinnegando la sua testimonianza, disse a Giuseppe che lo Spirito Santo la adombrò. Disse a quei sacerdoti che questo era un bambino nato in modo virginale. Ed eccola qui e dice, tuo padre, Giuseppe, Dio? Vedete com'è incorretto? Ma osservate la parola di Dio. Disse, non sapete che devo occuparmi degli affari da padre mio? La parola corregge sempre l'errore, identificando Dio fra loro. Un bambino di 12 anni, se fosse stato Giuseppe, fosse stato suo padre, avrebbe costruito case e armadietti, ma eri là a fare pezzi con le denominazioni di quel giorno e gli si occupava degli affari del padre suo, vedete come stava facendo? E non sapete che devo occuparmi degli affari del padre mio? Vedete, disse a sua madre, vedete come quello, ebbene, egli era la parola, egli è la parola, e la parola corregge l'errore identificando la caratteristica di Dio. Amen. Guardate, quando il mondo, posso immaginare Simon Pietro, una volta ho letto un breve racconto su suo e di suo fratello Andrea, e il suo nome era Simone, e allora sapete, non era ancora stato chiamato Pietro. Così lui e suo fratello erano pescatori con loro padre ed erano fuori in mare e il vecchio stava diventando anziano. Li chiamò alla barca una sera e disse, ragazzi, sapete che confidiamo in Dio. Molte volte non abbiamo avuto niente da mangiare, avevamo dei conti da pagare e uscivamo senza prendere per 2 o 3 giorni. Vostra madre e Dio, prima che voi lei se ne andasse, bene, ci riunivamo attorno e pregavamo che Dio ci desse una buona pesca. Ragazzi, ho confidato in Dio per tutta la mia vita e ho sempre vissuto come ogni vero ebreo per vedere l'arrivo del Messia. Ora, ragazzi, sto diventando troppo anziano, ora probabilmente non lo vedrò, ma voglio che voi ragazzi siate istruiti a dovere. Posso vederli mettere le braccia attorno a Simone, uno attorno a Andrea e dire: ragazzi, appena prima della sua venuta vedrete un bagliore, sorgeranno ogni genere di false cose in modo che ciò accechi proprio gli occhi delle persone. Lo fa sempre, l'ha appena fatto. Ora ci sarebbe ogni genere, ma ricordate, non siate seduti, il Messia sarà un profeta, perché Mosè disse in Deuteronomio 18 capitolo versetto 15: il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. Ora non abbiamo avuto alcun profeta che manifesti la parola di Dio, non c'era stato nessuno di loro a cui venisse la parola, quindi abbiamo solo una fara denominazionale per centinaia d'anni. Ma quando quello verrà sulla scena, non siate seduti, egli sarà un profeta, il Signore si farà conoscere, egli sarà un profeta. E quando verrà, egli identificherà se stesso come un profeta. Posso immaginare un giorno che Simone scese per vedere Gesù là alla riva. Quando si avvicinò nella presenza di Gesù, Gesù lo guardò e disse: aveva appena iniziato il suo ministero, ora San Giovanni primo capitolo, e dopo la parola era stata fatta carne e ha dimorato fra noi, eccolo. Ora ci è stato detto che Andrea lo vide per primo e sentì Giovanni predicare, cercò di portare Simone e lui disse: oh beh, sono un altro predicatore, lascialo stare, c'era questo, quello e quell'altro. Ma all'improvviso, sapete, pensavano sarebbero venuti a vedere, o disse: ora il Messia è arrivato. Oh Andrea, Simone non poteva credersi. Così un giorno si avvicinò proprio là dove c'era Gesù. Gesù era laggiù al lago quel mattino, tutte le persone si erano radunate, le donne lavavano i piatti molto velocemente, disponevano i loro panni, e tutti quelli che non lavavano quel giorno scesero per sentirlo parlare. Simone aveva pescato tutta la notte e probabilmente non aveva preso nessun pesce né altro. Lui pensò: credo andrò a vedere ciò che dirà. Si avvicinò, lui era un individuo dall'aspetto strano, la Bibbia ha detto che non c'era bellezza che lo desiderassimo, e lì non sembrava ora, la bellezza è dal diavolo, sempre esattamente giusto. Potremmo arrivarci un po' dopo e così lo scopriremo. Vediamo ciò che offrì Caino, vediamo ciò che avvenne in cielo, trovò che questo mondo, la bellezza vana, quello è Hollywood, ha preso controllo oggi, persino della Chiesa, è un falso concetto del diavolo, fra la bellezza del Signore, santità e potenza, non trucco, polvere, pantaloncini e tutto il resto che cercano di portare a farlo, è nella bellezza della santità e giustizia. Non siamo di questo mondo, siamo da un regno che è in alto, dove dimora dentro la giustizia, sì. Non si adorneranno con quella, c'è troppa televisione e così via. Quindi allora troviamo che Simone si avvicinò nella sua presenza e là c'era uno che Andrea credeva essere il Messia. E Gesù, mentre quando guardò a Simone, gli disse: il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona. Allora sapeva chi era lui. Non c'era uno scherzo, che là c'era Dio identificato di nuovo proprio qui nella scrittura, le sue stesse caratteristiche. Se Giuseppe avesse potuto guardare quello e averlo visto. Gesù, quando predicava sulla terra, gli disse: investigate le scritture, in esse pensate di avere vita eterna, esse sono quelle che testimoniano di me. Se solo si fossero allontanati dalla legge, la legge venne da quel giorno e vivevano in quel genere di bagliore, ma eccoli oggi, non possono vedere la scrittura identificata proprio là. E mancarono di vederlo. E l'hanno fatto in ogni epoca e lo faranno anche questa. Non hanno altro da fare, è stato predetto che avrebbero fatto così, lo faranno, non c'è modo di girarci attorno. L'epoca di Laodicea farà la stessa cosa. Ora osservatelo, gli era là e disse: ora non abbiamo avuto un profeta per 400 anni e qui c'è un uomo che mi dice chi sono e chi era il mio devoto padre. Quello è il Messia. Ora è stato detto che Simone era un uomo ignorante e non istruito, ma fu reso il capo della chiesa. E troviamo, c'era uno là chiamato Filippo, e lui lo vide e teneva i suoi studi biblici con un uomo chiamato Natanaele. E segnerete dove era Gesù e dove trovò Natanaele, sono 15 miglia, quello è il viaggio in un giorno, così deve aver corso là attorno alla collina, così ora vedremo. Disse: Natanaele, quando lo incontrò, disse: sai, abbiamo tenuto gli studi biblici, sì, ebbene, ora abbiamo creduto che è ora che succeda qualcosa, le dispensazioni stanno cambiando e siamo al tempo in cui deve venire il Messia, perché non abbiamo avuto alcun profeta ora da 400 anni, e Malachia ci ha detto che avrebbe mandato un precursore, credo sia Giovanni. Ora sappiamo, quando si vede un segno, un vero segno biblico, che c'è una vera voce biblica al suo seguito. Se non c'è voce che segue il segno, proprio la stessa vecchia voce teologica, dimenticatelo, non è mai venuta da Dio. C'è sempre, disse a Mosè, se non crederanno al primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. Ci deve essere una voce con il segno, assolutamente. E se è la stessa vecchia voce teologica, dimenticatevela. L'avete già avuta quella, è qualcosa. Dio cerca di attirare l'attenzione delle persone tramite un segno e poi da loro la voce, ciò che segue il segno. Deve essere una voce scritturale. Mosè non l'avrebbe creduto, neanche Paolo, sulla strada verso Damasco, quando vide quel segno di quella colonna di fuoco, gridò: Signore! Quel giudeo non avrebbe mai chiamato nient'altro Signore, tranne il Signore, ma il Signore stesso, e gli disse: Chi sei? E gli disse: Io sono Gesù. E ti è duro recalcitrare contro gli stimoli. Vedete, c'era il segno e là c'era la voce del segno. Allora guardate cosa disse. Guardate, osservate il suo ministero in seguito a ciò che fece e vedrete come condurre la Chiesa. Ora troviamo che egli fu identificato per Simone. E poi, vedete, lo vediamo Natanaele, gli faremo fare il giro. Natanaele disse: ora aspetta un minuto, ora devi sbagliarti. No, non mi sono sbagliato. Sai quel vecchio pescatore che, in cui eravamo soliti pescare laggiù? Sì, sai che non poteva neanche firmare il suo nome. Così quella ha ricevuto per il pesce quella volta. Quando ci siamo avvicinati nella presenza di colui che so essere il Messia, ora voglio chiederti, Natanaele, sei un bravo studioso, un buon ebreo, è un buon lettore della Bibbia, cosa sarà il Messia quando verrà? Ebbene, sarà un profeta, perché la Bibbia disse che egli... Ebbene, cosa diresti se ti dicessi che egli ha detto a quell'uomo, Simone, chi lui era e cosa suo, chi era suo padre? Oh, non posso crederlo. Ebbene, scopriamo, andiamo, vieni a vedere. Vedete, potrebbe venire qualcosa di buono da Nazareth? Disse, vieni e vedi, quella è una buona domanda. Non restate a casa, criticatelo, venite a vedere voi stessi. E disse, vieni, porta la tua Bibbia a ricercarlo. Eccolo venire, potrebbe venire qualcosa di buono da Nazareth? Disse, vieni e vedi. Quando arrivò nella presenza di Gesù, Gesù lo guardò, ora disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Disse, Rabbi, quando mi hai conosciuto? Gli disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, ti ho visto. Disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio. Tu sei il re di Israele. Perché? La sua caratteristica lo identificò. Perché? Ebrei, il 4 capitolo, il 12° versetto, dice che la parola di Dio è più potente, più affilata di una spada a doppio taglio, divide nel profondo ed è un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Ecco cosa fecero i profeti, e loro erano la parola della loro epoca. Ma qui c'era la pienezza della parola, vedete? Erano coloro che potevano dire cosa sarebbe avvenuto, discernere i pensieri, ciò che era, ciò che è, ciò che deve venire. Quindi egli si trovava là. Oh, c'erano alcuni là, c'erano là, e dovevano dare risposta alla loro congregazione, dovevano farlo, perché le potenti opere che furono fatte non potevano negarle, vedete? Avevano già la guarigione, in quanto alla guarigione, avevano la piscina di Betesda, lassù, sapete, il loro Betesda, entravano in quella piscina e venivano guariti, avevano la guarigione divina in ogni epoca, ma qui c'era un profeta, loro dovevano farlo. Sapete cosa dissero? Quest'uomo Belzebù è un chiromante. E li compie, Gesù disse, vi perdono per quello, ma quando verrà lo Spirito Santo in un'altra epoca, per fare la stessa parola, un'opera, una parola contro di esso non sarà mai perdonata, né in questo mondo né nel mondo a venire. Quello è bestemmiare, chiamare lo Spirito di Dio uno spirito immondo. Che compie l'opera di Dio. Pensateci molto intensamente ora, ricordate, tenetelo a mente. Sì, ecco come egli fu identificato ieri. Quello era Gesù ieri. E se egli è lo stesso oggi, egli farebbe lo stesso. Ecco come si fece conoscere come Messia. Ecco come lo riconobbero tramite quell'opera. Guardate, quello è, ci sono solo tre generi, tre razze di persone, sono giudei, gentili e samaritani. E sono la gente di Cam, Sem e Yafet. E se crediamo alla Bibbia, vengono tutti dai figli di Noè. E sono giudei, gentili e samaritani. Ora, il gentile non cercava nessun Messia. Avevamo una clava sulla schiena, adoravamo un Dio pagano, noi anglosassoni e così via, in quei giorni eravamo pagani, romani, greci e così via. Non ci aspettavamo alcun Messia, ma gli ebrei lo aspettavano. Ed egli, ricordate, afferratelo attentamente, ora egli appare solo a coloro che lo aspettano. Appare solo a quelli che lo aspettano, si fa riconoscere da quelli che lo aspettano. Ed egli si fece riconoscere dai giudei molte volte. Più tardi, durante la settimana, prenderemo altri personaggi, ma proprio ora c'è un samaritano, anche lui lo sta aspettando. Così egli era sulla strada verso Gerico, così dovette passare per Samaria e passò per la città di Sicar. C'era circa le 11, le 12, mandò i discepoli in città per prendere delle vettovaglie. Mentre se ne erano andati, una donna di cattiva fama dalla città venne fuori, forse una bella ragazza, probabilmente aveva, sapete, era stata rifiutata dai suoi genitori di ogni cosa e non aveva visto altro nella chiesa, così proprio si ricavò da vivere in un brutto modo, avendo troppi mariti. E venne al pozzo e là si era seduto Gesù, un giudeo. Probabilmente sembrava un po' più anziano di ciò che era, perché aveva solo 30 anni, e scopriamo che in San Giovanni 6 affermavano che aveva l'aspetto di aver 50 anni. Dissero: non hai più di 50 anni e dici di aver visto Abramo? Disse: prima che Abramo fosse, io sono. Vedete, ma potrebbe la sua opera potrebbe averlo messo sotto grande tensione. Era là, seduto contro il muro, e questa donna venne e prese il piccolo. Voi che avete qua giù al sud un argano, sapete, come una manovella, e ci sono ancora dei vecchi pozzi proprio là, allo stesso modo, una piccola panoramica, ma so quel vecchio secchio d'acqua. Dovreste vedere quelle donne. Voi donne parlate del camminare correttamente. Le ho viste prendere delle brocche e tengono circa 5 galloni, le mettono, se ne mettono in testa, lassù, ne mettono una sul fianco, una sull'altro, camminano bene, parlano l'una all'altra e non versano mai una goccia, camminano proprio tanto bene quanto avete mai visto. Ora in Oriente vedete le donne infami, le brave donne non potevano associarsi. Qui è diverso, ma là non possono. Lei è marchiata, ecco tutto. Se prende il marito sbagliato non può più associarsi con loro. Ma ora qui è tutto confuso insieme, ora troviamo, ma là non lo era. Quindi lei non venne con le vergini al mattino, dovette venire circa mezzogiorno per prendere la sua acqua, così iniziò a far scendere il secchio dell'acqua. Ma là c'era un seme predestinato in quella piccola donna. Lei fece scendere quel secchio d'acqua e sentì un uomo dire: portami da bere, portami da bere. Lei si girò, guardò attorno e vide questo giudeo, e questo giudeo forse un uomo di mezza età, non so cosa fosse nei suoi pensieri. Allora così lei disse: ebbene, non è costume che tu, essendo un giudeo, chiedi a me, una donna di Samaria. Vedete, lei non sapeva cosa fosse, e solo forse l'uomo poteva cercava di fare il furbo con lei. Così disse: non è consuetudine per te, giudeo. E così la conversazione proseguì. Cosa cercava di fare? Cercava di attirare la sua attenzione. Il padre lo aveva mandato lassù, ma ora egli dovette scoprire perché lassù. Cercavano un messia, aveva identificato se stesso con i giudei. Ora qui egli è con i samaritani. E non è consuetudine che tu chieda a me, una donna di Samaria, una tale cosa. Così gli disse: ma se sapessi a chi stai parlando, chiederesti a me da bere. Io ti darei acqua che non vieni qui ad attingere. E iniziarono a parlare dell'adorazione. Trovò subito qual era il suo problema. Sappiamo tutti cos'era: troppi mariti. E lì la guardò e disse: donna, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse: non ho marito. E gli disse: hai detto la verità, perché ne hai avuti 5 e quello con cui vivi ora non è tuo. Osservate quella donna, guardate la differenza fra lei e quell'organizzazione. Osservatela come individuo, osservate quei farisei dire: quest'uomo è Belzebù. Guardatela, non lei. Si girò e disse: signore, io percepisco che tu sei un profeta. Oh, ecco quella luce, vedete, quando il figlio arriva al seme, il giusto genere porterà la luce e la vita, tanto certo quanto il mondo ha colpito quel seme nel cuore di quella piccola prostituta. Lei disse: signore, io vedo che tu sei un profeta. Ora sappiamo che abbiamo passato centinaia di anni da quando abbiamo avuto un profeta, e sappiamo che quando verrà il Messia, lo aspettiamo, e quando verrà il Messia, questa è la cosa che lui farà. Quello è il segno del Messia, non vedete? Era il Messia che era in Mosè, era il Messia che era in Eno, era il Messia in ogni epoca, egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, è sempre Cristo. Disse: lo so, sappiamo che quando verrà il Messia, ciò che gli farà. Disse: sono io che ti parlo. Oh, mai. E su quello lei fece cadere il secchio dell'acqua, corse in città e disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto ciò che ho fatto, non è questo proprio il Messia? E la gente di quella città, senza vederlo compiuto, l'intera città gli credette. È così, perché la sua caratteristica di ciò che egli era, egli fu identificato in quella città di Sicar. Egli fu identificato, il Messia di Dio, dal suo carattere, la caratteristica che era in lui. Perché egli era il Dio dei profeti, egli era il profeta manifestato, era sempre stato lungo l'epoca lo stesso, e se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, per affrettarci e concludere, c'è stato detto in Zaccaria 14, 6, 7 che verrà un giorno, il profeta ha profetizzato, che non potrà essere chiamato giorno o notte, è un giorno tenebroso, tetro, un giorno oscuro, ma sul far della sera ci sarà luce. La Bibbia ha detto così. Ora guardate, concludendo. Geograficamente, il sole sorge sulle persone orientali prima, sorge ad oriente e tramonta a occidente. Ora seguitemi attentamente. La civilizzazione ha viaggiato con il sole, lo sappiamo tutti, non è così? Così ha fatto il Vangelo. Il Vangelo è iniziato in Oriente, è venuto dall'Oriente, dall'altra parte in Germania, dall'altra parte del Mediterraneo in Germania, dalla Germania, dall'altra parte del Canale della Manica in Inghilterra, da là, dall'altra parte dell'Atlantico negli Stati Uniti sulla costa est e ha viaggiato verso la costa ovest. Ora l'est e l'ovest si sono incontrati. E lo stesso sole che sorge ad est è lo stesso sole che tramonta ad ovest. Ora osservate, il figlio, F-I-G-L-I-O, è sorto come Messia sulla gente orientale. Ora, c'è stato un giorno della sua partenza, le due mezioni, gli altri sono riuniti e così via, abbiamo avuto luce sufficiente, come in un giorno tetro quando il sole è nascosto dalle nuvole, e hanno avuto denominazioni, abbiamo costruito ospedali, abbiamo costruito scuole, abbiamo costruito organizzazioni, abbiamo fatto tutte queste cose proprio esattamente come siamo supposti farlo. Ma egli disse, sul far della sera ci sarà luce. Quello stesso Gesù, nella sua potenza di resurrezione, sorgerà di nuovo, come gli ha promesso in Malachia 4, come ha promesso in San Giovanni 14:12, come ha promesso in Luca 17, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Guardate cosa è successo ai giorni di Sodoma. Abramo, uno con la promessa del figlio futuro, lo troviamo laggiù e vediamo il segno che fu compiuto, laggiù a Sodoma, abbiamo visto cosa è successo. E sapete che non abbiamo, ora là, Lot era un simbolo della chiesa naturale. Laggiù a Sodoma, l'organizzazione, e avevano un messaggero laggiù. C'erano un paio di messaggeri che andarono laggiù, Modano Billy Graham e Oral Roberts. E sapete cosa? Una cosa? Non c'è mai stata una volta nella storia della Chiesa dove un uomo è mai stato mandato universalmente alla Chiesa con il suo nome che termina in H-A-M, fino a questo tempo. Billy G-R-A-H-M, sei lettere. A-B-R-A-H-M, sono sette lettere. Ma Billy G-R-A-H-M è proprio laggiù a Sodoma colpendo duramente e chiamandoli fuori. Ma ricordate, ci fu uno per la chiesa spirituale che era là fuori, Abramo, il chiamato fuori. Vedete che tipo di segno egli diede? Non predicò molto il Vangelo, gli disse loro quale promessa era prossima ad essere e gli disse, dov'è Sara? Ora ricordate, lei era Sarai il giorno prima di quello e lui era Abramo il giorno prima. Ora gli disse, Abraham. A-B-R-A-H-M, dov'è S-A-R-A? Non S-A-R-A-I. Dov'è Sara, principessa, tua moglie, padre di nazioni? Disse, lei è nella tenda, dietro di te. Ed egli disse, vi visiterò, secondo il tempo della vita. Un uomo che mangia la carne di un vitello, beve il latte dalla mucca e mangia torte di gran turco, beve latte. Un uomo, polvere sui vestiti, e seduto là con la sua schiena verso la tenda, disse, dov'è tua moglie Sara? Disse, lei è nella tenda dietro di te. E Sara disse, io, una donna anziana, come sono, 100 anni, come marito e moglie abbiamo smesso tanto aver piacere con mio signore, e anche lui è anziano, la Bibbia ha detto, ben avanzati, erano stati anni e anni, e aveva passato la menopausa 45 anni o più, di così, forse 55 anni dopo la menopausa, e io avere piacere con mio marito, come una giovane donna, lei rise fra sé, sapete, e quell'uomo in carne umana cosa disse? Perché Sara ha riso? Cos'è successo? Abraham chiamò quell'uomo Elohim, Dio onnipotente rappresentato in un essere umano. Gesù nostro Signore disse, come fu ai giorni di Lot, così sarà alla venuta. Lot, osservate, quando il figlio dell'uomo sarà manifestato, fatto conoscere, Luca 17, quando il figlio dell'uomo negli ultimi giorni sarà rivelato, il figlio dell'uomo sarà rivelato, il suo Vangelo lo identifica come ai giorni di Lot. Guardate come agiscono ora, nazioni pervertite, oh, ma guardate gli omosessuali, guardate cosa abbiamo ora, la Chiesa è un disastro, la nazione è un disastro, l'intera cosa è Dio la farà eruttare dalla cima, dal fondo della terra, l'intera cosa è un disastro, geograficamente e anche nel materiale, la scena è esposta. È tempo che Dio torni in carne umana. La parola è più affilata di una spada a due tagli e un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore per apparire sulla scena, per rendere Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. È una parola promessa che è stata stabilita per questo giorno. Viviamo in questo giorno e Dio è qui con noi per manifestarlo e renderlo vero. Chiniamo i capi. Padre Celeste, tu hai detto ci sarà luce sul far della sera. Ti vediamo, Signore, tramite ogni segno, le nazioni si dividono, Israele nella sua patria, terremoti in vari luoghi, i cuori degli uomini vengono meno, menti pervertite, reprobi in merito alla verità, come Ianne e Iambre contrastarono Mosè, hai detto uomini di mente reproba, dati a delusioni, nel credere ad una menzogna, ad esserne dannati, ma tu hai promesso in quel giorno che tu ti saresti fatto conoscere. Il figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno, tramite le sue stesse caratteristiche che l'hanno identificato in ogni epoca. Possa Egli stasera, Signore, grande Geova, Elohim, scendi fra la tua gente stasera, Signore, scendi e fatti conoscere affinché i credenti credano, affinché la gente possa comprendere che tu rimani ancora Dio e sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E poi, Signore, coloro che sono ordinati alla guarigione, coloro che sono ordinati alla vita eterna, allunghino la mano e facciano presa, Signore, perché questo è il tempo della visita. Possano non passare in vano. Lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Quanti credono che questa è la verità, che è il Vangelo? Ora, viviamo in quel giorno? E la cosa seguente, se è così, Dio è solennemente obbligato a identificarlo. Ora, se volete darmi la vostra totale attenzione, sarò solo un po' in ritardo, ve l'ho detto stasera, forse 15 minuti. Diamo biglietti di preghiera. Bene, iniziamo proprio velocemente. Numero 1. Vi chiamerò solo uno alla volta, così potrete stare proprio qui se volete. Numero 1. Chi ha biglietto di preghiera? Numero 1. Alzi la mano. Ora, se non potete alzarvi, uno di loro va a prendervi. Numero 1. Bene. Ora, proprio appena siete chiamati, venite. Proprio il vostro numero. Bene. Numero 1. Bene. Numero 2. Vorresti alzare la mano? Numero 2. Biglietto di preghiera? Numero 2. Alza la mano. Vorresti venire, Signore? Allora, se c'è qualcuno storpio e non può alzarsi, gli uscieri vi porteranno. Numero 2. 3. Alzate proprio la mano, risparmierà tempo molto velocemente se chiamerete. Numero 3. Vorresti alzare la mano proprio qui, Signore? Numero 4. Alza la mano. Numero 4. Preghiera. Numero 4. Vieni. Bene. Numero 5. Biglietto di preghiera numero 5. Proprio qui, Signora. Numero 6. Può camminare? Bene, ora, lei, penso, portatela la sedia, la signora è malata, penso, forse suo marito, chiunque sia là, è seduto con lei, portatela una sedia, bene. Numero 7, numero 8, numero 9, 9, prendo, sì, qui, 9, 9, 10, numero 10, biglietto di preghiera 10, 11, 12, 13, 13, 14, andate all'altra estremità, laggiù, 14, 15, bene, proprio dietro di loro. Allora, aspettate solo un minuto finché saranno in fila, vedremo dove siamo fra un minuto. Ora, gli altri tengano proprio i loro biglietti solo in un minuto. Ora, quanti in questa congregazione sono malati e non hanno un biglietto di preghiera? Alzate le mani così, bene. Non mi importa dove siate, bene. Ora siate davvero riverenti. Ora guardate, mentre allineano la fila di preghiera, datemi la vostra completa attenzione, dovete ascoltare ciò che vi sto dicendo, vedete, notate. Una volta c'era una donna, Gesù passava per il paese e attraversò il mare, ed egli andò in un luogo, e là c'era una donna che aveva un flusso di sangue. Tutti i sacerdoti e gli altri erano usciti e lo stavano deridendo, certamente là c'era un mucchio, un gruppo che gli credeva, e gli stava attraversando la folla, e una donna disse nel suo cuore, state ascoltando attentamente o dite amen? Amen. Giusto, questo. Ora la donna, vedete, su qualcosa distrae da ciò che fate, vedete, ogni persona è una... Non mi occupo di voi come un corpo, mi occupo di voi come uno spirito, un'anima. Vedete, quel muoversi, la vostra mente va da qualche altra parte, vedete, cerco di afferrare quello. Notate, ora, c'era un uomo che guardava Paolo, credeva fermamente, e Paolo disse, sento che hai fede ad essere guarito, vedete? Ora notate, questa donna, mentre passava da qui, non poteva andare da lui, tutti lo abbracciavano, ogni cosa, diciamo solo per dire che lei non aveva un biglietto di preghiera e non poteva entrare nella fila. E così tutti, salve Rabbi, dimmi, sei tu profeta? Noi crederemo che verrà un profeta, ma io non ti conosco, vedete? Io non sono sicuro, sarò messo fuori dalla mia chiesa se lo crederò, vedete? È proprio la stessa vecchia storia del continuo. E poi questa piccola donna, lei credeva, così si avvicinò di soppiatto e disse, se posso toccare il lembo della sua veste sarò sanata. E lei lo toccò. Ora, se qualcuno ha mai visto la veste palestinese, c'è una sottoveste e poi la veste esterna oscilla liberamente. Ora, se una donna toccasse la veste di uno di voi, solo il lembo della veste così, e si allontanasse, non lo sapreste mai in una folla simile. E chi è di quella grande veste così distante, sospesa sopra di lui? E lei era inginocchiata e toccò solo la sua veste e tornò indietro. Gesù si fermò e disse, chi mi ha toccato? E guardate cosa disse Pietro, ora, con le chiavi del regno. In altre parole, diciamolo con parole di oggi. Ebbene, Signore, dici delle cose tremende. Ebbene, quelle persone penseranno che tu sei folle, c'è qualcosa che non va, tutti ti hanno toccato. Ognuno dice, ciao Rabbi, sei guaritore divino, dici così, dici, aspetta, c'è un cimitero pieno di gente quassù, se vuoi risorgere degli alcuni per lei, vieni, ti crederemo se lo farà. E solo pochi dalla sua parte, alcuni contro, proprio come di folle, vedete, e deridendo, alcuni gli credevano. E Pietro disse, ebbene, tutti ti toccano. Perché dici una cosa simile? Disse, ma io percepisco di essere diventato debole, virtù è uscita da me, quella è forza. Guardate, e li guardò nell'uditorio e trovò la piccola donna. Lei non poteva nasconderlo, vedete? Le aveva quel seme, posso là. Oh Dio, dacci quel seme. Ecco cosa ci serve proprio ora. Egli la trovò e le disse del suo flusso di sangue. Disse, la sua fede l'ha sanata. Guardate, dite, quello, se egli fosse qui stasera, farei la stessa cosa. Se egli scendesse lungo l'edificio stasera, credete che toccarlo vi sanerebbe? Ebbene, lasciate che vi parli. Nel libro di Ebrei, il terzo capitolo, dice che egli, proprio ora, è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Quanti credono che sia la verità? Ebbene, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, come agirebbe oggi? Lo stesso come fece ieri? È così? Ora, non dovete essere quassù, credete soltanto e dite questo, oh Signore, io tutto questo è strano, ma l'uomo, lo dice la Bibbia, suonava strano in ogni epoca, ma cercatelo e vedrete se le scritture, Gesù disse, investigate le scritture, esse testimoniano di me, vedete? Ora, investigate le scritture, è vero, siamo negli ultimi giorni, tutta la natura dimostra che siamo negli ultimi giorni, la Chiesa, la sua conglomerazione, andranno tutti a qualche grande mattatoio ecumenico molto presto quassù, vedete, proprio la madre meretrice e tutte le sue figlie, proprio come dice la Bibbia, prendendo il marchio della bestia e non sapendolo, vedete, ci arriveremo dopo. Notate ora, mentre egli è presente, e se possiamo entrare nella sua presenza qui, e voi là fuori senza un biglietto di preghiera, toccate la sua veste. Egli è il sommo sacerdote, come lo fate? Con la vostra fede, toccate la sua veste e vedrete se egli non si volterà e farà la stessa cosa che fece allora. La Bibbia ha detto che egli è lo stesso ieri, oggi in eterno. Quello sarebbe molto convincente. Lo credete? Bene. Ora, tutti, che nessuno si agiti nei dintorni, ora, siate davvero riverenti, vedete, dovete rispettare lo Spirito Santo, rispetto, l'unico modo in cui otterrete qualcosa da Dio è rispettare il suo messaggio, rispettatelo. Ora, ascoltate. Ora, prendiamo proprio tutti voi metodisti, battisti, pentecostali, cattolici, tutti. Prendete proprio la vostra religione, la vostra denominazione, ponetela qui da una parte per pochi minuti e dite, se egli è la parola, e la parola è un giudice dei pensieri che sono nel cuore, quello era il Messia ieri, quello è lui oggi, deve essere. Ed egli ha promesso oggi. Ora, qui c'è una piccola signora. Qui. Ora, nessuno si muova, solo siate davvero riverenti e rimanete fermi. Ora, io, tramite un dono, ora un dono non è qualcosa che prendete come un asse, tagliate, iniziate a tagliare e tagliare via, questo è sbagliato, un dono è sapere come togliervi di mezzo, è proprio rilassarvi e farvi da parte, e allora Dio entra e vi usa nel modo in cui Egli vuole, un dono è togliere se stessi di mezzo, vedete, non qualcosa che mettete nella vostra mano e iniziate a pugnalare, colpire, quello non è Dio, vedete, la cosa che facciamo è solo di metterci da parte, allora lo Spirito Santo entra e inizia a usarlo in ogni modo che voglio usarlo. Ora, dovete mettere da parte voi stessi. Non importa cosa faccia Dio qui, Egli deve farlo anche in voi. Non importa quanto Egli unga me, deve ungere voi. Se non lo fa, molte potenti opere non potete fare. Ora, credo di aver visto qualcuno, un ragazzino sembrava seduto qui su una sedia a rotelle o qualcosa, pensavo di aver visto un uomo là dietro. Non importa cosa sia, dove siate. Ora, credete soltanto, qui c'è una piccola donna che deve sedersi qui, chinata. Ora, ricordate, io non posso guarire nessuno. Non c'è cosa che qualche uomo come qualche uomo che guarisca, è Dio, quanti lo comprendono ora? La guarigione è già acquistata, è per portarvi a credere che la sua presenza è qui per mantenere la sua parola. Ora, se vi ho parlato della sua parola, che egli ha promesso di fare questo e voi lo credete, ora se egli lo fa, ciò lo identifica qui. Ora, qui c'è una donna che è in piedi, qui, una piccola signora, lei è molto più giovane di me. E qui c'è un'immagine di San Giovanni 4, un uomo e una donna che si incontrano per la prima volta, siamo estranei, immagino, giovane signora. Uno all'altro, così lo siamo. Ora voglio che l'uditorio guardi. Non la conosco, non l'ho mai vista. Avete sentito che l'ha detto? Non la conosco, lei non conosce me. Siamo qui. Ora potrebbe essere malata, potrebbe essere finanziario, potrebbe essere un problema domestico, potrebbe essere per qualcun altro. Io non ne ho la minima idea. Non conosco la donna, non l'ho mai vista. Ma se Cristo fosse qui, con indosso questo abito che ha dato a me, Ora, e se dico che lei è malata e lei dice al Signore, mi guarirai? Ebbene, anche lui le risponderebbe subito che non può fare altro e dirle che l'ha già fatto. Quanti lo credono? Vedete, lui non potrebbe, ma egli potrebbe identificarsi nell'essere il Messia. Egli lo saprebbe perché lo farebbe, avrebbe la stessa caratteristica. Ora non sarei io se egli lo facesse, perché prima era Dio nella colonna di fuoco, Dio sopra di noi, poi Dio con noi in Cristo, ora Dio in noi. Vedete, figli di Dio, nell'adozione che Cristo venne a compiere per redimere gli attributi di Dio come fece al principio. Ora, se la sua parola dimora qui dentro, e io ho detto la verità, ed è quella e la parola è qui dentro nel mio cuore, allora Dio identificherà se stesso che è la verità. Allora, cosa dovrebbe fare a questa congregazione? Cosa dovrebbe fare quando vedete la scrittura proprio qui davanti a voi? Ora devo parlare alla donna perché ho predicato, solo parlarle solo un minuto, finché lo Spirito Santo inizia a muoversi e allora voi iniziate a credere. Ora vedremo domani sera, ora vedete questo qui, siete in un altro mondo, un'altra dimensione, voi non sapete cosa succede, voi chi mai sia al microfono continui a alzarlo. Ora voglio parlarti proprio come il nostro Signore ha fatto con la donna al pozzo. Ora sono un uomo e tu sei una donna, la prima volta che ci incontriamo sulla terra e ora... E egli le disse, voglio un sorso d'acqua o qualcosa del genere. Ricordate la storia, la maledetta nella Bibbia? L'hai letta? Bene. Ora, se il Signore Gesù farà la stessa cosa qui stasera, gentilmente mi rivelerà qual è il tuo problema, ciò che hai fatto o ciò per cui sei qui o qualcosa di simile, sapresti che deve venire qualche potenza soprannaturale. Crederai che ciò che ti ho mostrato che la Scrittura dice avverrà? Vediamo i terremoti, vediamo il mondo nel caos, vediamo le denominazioni come sono, ed è tempo che avvenga, non è così? Lo credi? Ebbene, ora, se egli testimonierà di se stesso con quello, quello deve essere Dio, non potrei essere io come uomo, sono solo tuo fratello. Ora, sei una cristiana. Non perché dici lode al Signore, potresti essere una seduttrice là, dicendo quello, vedi. Ma se lo fosse, egli lo saprebbe, vedi. Ma sento il tuo spirito vibrare. È vero, sei una cristiana. Ora, se il Signore Gesù mi rivelerà cosa non va con la donna, quanti crederanno con tutto il cuore, ora? Ora guardami, sorella, solo un momento. Eccolo arrivare. Vedi, ora io... Deve essere una visione, vedete. Devo vederlo in qualche modo, perché sì, Signore. Ora eccolo. Lode a Dio. Prendo ogni spirito qui dentro sotto il mio controllo. Nel nome di Gesù Cristo. Siate riverenti. Guarda qui solo un momento, Signore. Guardami. Ora è il tempo in cui il Signore dirà qualcosa, farà qualcosa. Se siete consapevoli, avete mai visto la fotografia di quella luce? Essa si trova ora fra me e la donna. E lei è qui e soffre di una malattia sanguigna. È diabete. Se è così, alza la mano. Vedi? Ora, e se qualcuno potrebbe dire, l'hai solo indovinato. Guardate, guarda qui, giovane signora, sei davvero una brava persona. Guarda qui. Credi che sono un servitore di Dio? Lo credi? Io non posso guarire, non so cosa ti è stato detto, cosa mai è stato detto, è vero, non è così? E qualcos'altro, vedo una ragazza, è una ragazzina per cui stai pregando, che ha qualcosa nell'orecchio, ha del liquido nell'orecchio, non è così? Sì, così. E starà bene, starai bene, ora vai, credilo, credilo con tutto il cuore, credilo, sorella. Ora credete che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Se solo crederete, solo abbiate fede. Non dubitate. Vedete, essa giudica i pensieri e gli intenti del cuore. Quanti sanno che la parola lo fa? La Bibbia mostra che avete letto la Bibbia. Ora non importa dove siate, crede. Ora l'unzione, quanti hanno visto quella fotografia dell'angelo del Signore che è stata scattata qui? Ora quella stessa luce non è che a due piedi a dove mi trovo ora, vedete, è un'altra dimensione che non si vede. Viviamo solo in cinque, questa è un'altra. Ora siate riverenti solo un momento. Ora qui c'è una signora. Non la conosco, non l'ho mai vista, siamo estranei uno all'altro, immagino. E questa è la prima volta che ci incontriamo, è solo un uomo e una donna. E se potessi fare qualcosa per te, io di certo la farei, ma io sono solo un uomo. Ma tramite un dono di Dio, voglio identificare, voglio che Gesù identifichi se stesso per la parola che ho appena predicato, per mostrare che questa è l'ora, la parola è stabilita per quest'ora, poiché abbiamo sorpassato i ranghi denominazionali, stiamo per partire per il rapimento. Cerco solo di portare la fede alle persone per credere, vedete, proprio come le piramidi, vedete, quella pietra della vita non è mai stata posta sulla banconota da un dollaro, cioè, vedete, ora quel ministero sarà la pietra della vita. Dov'era qua giù nel Luterano, Wesley, di seguito è proprio non una dottrina a piramide, ora vedete, posto questo solo come illustrazione, quella pietra della vita dovrà essere così perfetta come le altre, al punto da adattarsi proprio bene. Il mistero di Cristo sarà nella sua Chiesa, proprio esattamente come lui nello Spirito, quando verrà per prendere la Chiesa, per redimere l'intera cosa, poi salirà, lo credete? L'ho detto in modo da rilassarmi un poco, vedete, le visioni sono difficili, quindi l'unica donna toccò la sua veste e gli disse, sento che virtù, e quello era il figlio di Dio, vedete, io, che ne è di me un peccatore, comprendete? Ora, se il Signore Gesù mi rivelerà quali sono i tuoi problemi, vorrei. Ora, non aver timore, quello non ti farà male, hai avuto male, hai avuto una sensazione strana, vedi? Quella è quando quella luce si è posata su di te. Ora, se quella, così che la gente lo sappia, alza la mano, vedi? Una sensazione molto dolce, vedi? Si è posta su di te. Ora, non puoi nascondere per niente la tua vita. Soffri di un problema sinoviale, ed è così, hai qualcuno sul tuo cuore per cui stai pregando, bene? E il Signore, quello è tuo marito, e quel marito ha un problema agli occhi, che ha causato la diabete mellito, esattamente, vedi? Ora credi con tutto il cuore, ed entrambi credi, bene, Signore. Allora, secondo la tua fede, ti sia fatto, sorella mia. Il Signore ti benedica, abbi fede, non dubitare, credi con tutto il cuore. Ora anche noi siamo estranei l'uno all'altra. Lo credi? Ora, stare nella presenza di un uomo non ti farebbe sentire così, vedi? Sai che è qualcosa oltre a me, sono proprio come quel pulpito là, è solo un pulpito. Io sono solo un uomo. Ma credi di essere nella sua presenza, non la mia, la sua presenza? Grazie. Vedi, lo credi davvero? E devi crederlo, perché vedo un'ombra, vedi? Ora devi credere. Ora soffri di problemi interni, organi interni. Hai avuto un'operazione. È così. Operata e non è servito, ti dà ancora fastidio, esattamente così. Quindi hai dei forti mal di testa che ti infastidiscono. Ora sai che qualcosa deve sapere qualcosa, non è così? Credi ora di poterlo ricevere, lo credi? Bene, ora vai a riceverlo nel nome del Signore Gesù. Amen. Tutti ora preghino. Credi che io possa rivelarmi la cosa che desideri? Allora crederai che sarebbe quel nodulo sul tuo fianco se ne andrà? Bene, allora vai credendolo e lo farà. So che sei debole, non voglio trattenerti più del necessario. Credi che sia un servitore di Dio? Sì. Lo credi? Ti sono estraneo e non ci conosciamo. Se potessi aiutarti lo farei di certo, Signore. Io camminerei, striscerei, farei tutto quanto potrei fare per aiutarti, perché sei un giovane, sei un'ombra. Ora comprendo, dopo aver parlato di tutto ciò, che sai cos'è che non va, quindi sai che devi morire subito se non viene fatto qualcosa per te. Hai un disordine femminile, nella parte femminile, ed è maligno, è un cancro, e dovrai morire proprio presto se Dio non ti aiuterà. È così? Credi che Egli ti guarirà? Guarda, sorella, quella è la tua unica speranza, credilo proprio ora, con tutto il cuore, vivi per il regno di Dio. Impongo le mani sulla piccola signora nel nome di Gesù Cristo e condanno il diavolo che sta prendendo la sua vita. Possa lasciarla e possa questa ragazza vivere per il bene del regno. Amen. Dio ti benedica, sorella. Credilo ora con tutto il cuore. Credi con tutto il cuore. Un'altra ombra. Credi che Dio può guarirti e sanarti, toglierlo da te? Hai avuto una sensazione davvero strana, che è svanita, non è così? Veramente, effettivamente, ti ha lasciato proprio allora. È così. Ora credilo con tutto il cuore e rimarrà lontano da te. Vai, credilo. Dio ti benedica. Bene. Guardami, sorella. Vuoi andare a mangiare la cena e a sentirti di nuovo bene? Prosegui proprio. Quell'ulcera ti lascerà e starà di nuovo bene. Bene. Guarda in questa direzione, signora. Di cosa hai paura? Hai una condizione nervosa. Ti dà fastidio da molto tempo. Credi che Dio può guarirti da quel nervosismo? Il 90% di questo uditorio vibra della stessa cosa proprio ora, esattamente giusto, vedi? Vuoi qualcosa in cui poter essere certa? Tutti ti dicono, torna in te, credi in questo o quello. Ma devi avere un punto d'inizio. Ci sei proprio ora. Credilo, vuoi? La parola di Dio dice che sei libera, lo credi? Bene, vai e sii liberata da quella cosa. Bene, Dio ti benedica, sorella. Credi che Dio può guarire il diabete e sanarti? Lo credi? Continua a muoverti. Dici, grazie, Signore Gesù. Andrò e lo crederò con tutto il cuore. Nervosa, un problema femminile e hai un disordine femminile. Credi che Dio può? E anche un problema allo stomaco. Credi che Dio può sanarti? Vai per la tua strada gioendo e dicendo, grazie, Signore. Guardami, Signore. Sei un uomo molto forte, ma quei nervi sono molto deboli. Credi che sarà concluso stasera? Vai, ricevilo nel nome del Signore Gesù. Credilo con tutto il cuore. Sì. Vieni, sorella, guarda in questa direzione. Sì, vedo che cerchi di alzarti, sei storpia di fianco al letto, hai l'artrite. Credi che Dio ti sanerà? Vai, proprio credilo e di Gesù Cristo ti sana. E credilo con tutto il cuore. Sorella mia, credi che Dio può guarire quel diabete e sanare anche te? Bene, vai per la tua strada dicendo grazie, Signore Gesù. Vieni, signora. Egli vorrebbe farti credere che stai andando fuori di testa. Lui te l'ha detto, ma è un bugiardo. Ora sei libera. Vai a casa e gioisci. Gesù Cristo ti rende libera. Credi che Dio può guarire quel problema allo stomaco, sanarti? Vai per la tua strada gioendo dicendo grazie, Signore Gesù. Vieni, signora. Ora, la stessa cosa. Non lasciare che te lo dicano, è una situazione nervosa. Credi che Dio ti sanerà stasera? È la tua unica speranza di farlo. Vai per la tua strada gioendo, felice e sorridente, sì, come eri solita essere, vedete? Credi con tutto il cuore? Quanti lo credono ora con tutto il cuore? Io credo, amen. Credo che Gesù salva, il suo sangue lava più bianco della neve. Lo credo. Che ne è di voi nell'uditorio, lo credete? Ora pregate e dite, Signore Gesù, l'uomo è lontano da me. Alcuni di voi qui dietro, da qualche parte, pregate e credetelo. Quest'uomo seduto proprio qui dietro. Un problema, la cistifellea. Credi che Dio guarirà la cistifellea e ti sanerà? Bene, la tua fede, hai toccato qualcosa, non lo conosco, ma lui ha toccato qualcosa, vedete? Quella signora gioisce proprio là vicino a te. Credi che Dio guarirà l'artrite in te, Signore, e ti sanerà? Lo credi? Bene, puoi alzare, puoi avere la quella seduta proprio vicino a te ha un problema con l'occhio. Credi che Dio guarirà quel problema all'occhio e ti sanerà? Bene, se lo crederai, potrai averlo anche tu. Quella seduta proprio vicino a voi ha un problema col labbro. Credi che Dio guarirà quell'escrescenza sul tuo labbro e ti sanerà? Puoi avere anche la tua. Ti sfido a crederlo. Amen. Abbi fede in Dio. Non dubitare. Credi soltanto, abbi fede. Una signora seduta qui, guardala dietro così onestamente, seduta là soffrendo di un problema cardiaco, credi che Dio guarirà il problema al cuore e ti sanerà, signora? Se lo puoi, se lo fai, puoi avere ciò che hai chiesto, sì. Ora tu si è messa un fazzoletto sul volto, il problema al collo, con la schiena, è stato causato da un incidente d'automobile, è stata colpita in automobile e sei stata ferita al collo e la schiena, credi starai bene? Potrai avere ciò che hai chiesto. Chi è qui? Qualcuno di voi vuole credere? Lei è seduta, una signora che mi guarda, molto nervosa, seduta proprio là che mi guarda, quello seduto vicino a lei, suo figlio, ha un problema cardiaco, credi che Dio guarirà entrambi? Se lo fai, alza le mani e di lo accetto, allora puoi essere guarita nel nome di Gesù Cristo. Le caratteristiche di Dio identificano se stesso. Credete che Egli è qui? Quanti credono? Imponete le mani uno sull'altro, allora. Mettete le mani uno sull'altro, allora. Nostro Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo, possa il diavolo lasciare questo uditorio e possa essere scacciato nelle tenebre di fuori.